Bene, ci siamo e siamo in due perché è arrivato anche lui. Posso dire una cosa? Cioè, intanto saluto Stefano Impallomini.
Ciao, Marco,
Stefano.
Buon pomeriggio, buon maragana a tutti.
Posso dire che mi porti sempre anche una bella fetta di sorriso.
Beh,
che
sai,
mi piace,
dipende
tantissimo
dalle giornate.
No, sempre.
Sono giorni bruttissimi.
Però
freddi,
ci vuole.
Pioggia, nuvole. Però noi cerchiamo
sempre. Allora, facciamo una cosa. Oggi, adesso vado a prendere tutto un po' di notizie che le commentiamo insieme. Però voglio una tua apertura, così l'argomento.
Lo so, però dai, un'apertura.
Che a cosa dedichi il tuo primo pensiero di questa giornata di Maracanã? Dove ti va?
Al caso Acerbi Juan Jesus.
Sì.
Che al netto di tutto quello che si sta dicendo,
sì,
c'è l'ultima lettera di Juan Jesus, eccetera, eccetera, ma perché non vanno a farsi una cena, si stringono la mano con le famiglie? Quindi poi
la facciamo finire così,
esatto.
Basta. Oh, Tardelli è stato duro, hai letto?
No.
Ha detto che ha criticato una sciocchezza del giudice addirittura. Ha criticato pure la decisione del giudice.
Ma l'avevamo detto ieri che questa sentenza lascia diverse interpretazioni, eppure anche legittimo e giusto,
giusto
da parte di tutti, faccio un'idea. Insomma, non è che possiamo.
Se tutti d'accordo, insomma, ci mancherebbe, voglio dire, se no finisce tutto.
È un po' la percezione un po' popolare è che quella che Juan Jesus ci abbia rimesso in questa vicenda. Poi ognuno può. Tecnicamente inappuntabile, inattaccabile la decisione del giudice sportivo, però
giuridicamente si può dire nulla,
però c'è qualcosa che manca, no? Manca qualche pezzo. Allora, perché non si incontrano Juan Jesus Acerbi, una bella cena e via. Una stretta di mano e aiuterebbe tutti e due, insomma, voglio dire, il clima non te dici sarà difficile.
No,
possibile. Però
io penso che mi metto un attimo nei panni di Acerbi, credo che lui sia molto amareggiato, Stefano.
Sai, ho sentito le parole di Abodi e mi sembra che abbiamo. Forse ascolta Maracanã Abodi.
Che ha detto? Io me lo sono perso.
Ha detto tutta una cosa, politicamente perfetta, le cose. Ha detto poi, sai, la coscienza è una questione di coscienza.
È una questione di coscienza, vabbè.
Noi possiamo indagare, io posso entrare dentro il tuo
pensiero.
Non è che
leggo
il pensiero.
Fino a lì non ci possiamo arrivare, possiamo commentare tutto, ma là dentro non ci
dentro,
possiamo andare.
No.
Però tu l'avevi detto subito, mi ricordo il primo giorno che era successo tutto.
Credo che sia una questione, sì, di quello che può sentire, lo sa soltanto Acerbi, quello che è successo, Juan Jesus ovviamente, però insomma, da quello che emerge, gli ultimi fatti. C'è qualcosa, c'è un pezzo che manca, Marco, c'è qualcosa, tanti dubbi e poche risposte. Deposizioni audio video, ecco, quello a me sarebbe piaciuto vedere, però non si può.
Allora ti faccio commentare delle news velocemente, perché poi ci andremo nel dettaglio nel dibattito. Parto da Inzaghi, rinnovo vicino 2027 per il giocatore, che coincide anche con il 2027 di Marotta. C'è sta coincidenza. Dopo che cosa succede? Cambia tutto.
Beh, spingeranno forte sull'acceleratore, Marco. Mi sembra di capire che insomma l'Inter voglia crescere a livello internazionale, si voglia confermare a livello nazionale. Credo che ci sia questo lavoro di un biennio, triennio, e poi si traccerà una linea. Ma credo che faccia bene poi alla fine di quello. Noi abbiamo parlato qui a Maracanã spesso e volentieri di sirene inglesi per
Inzaghi,
tra l'altro,
perché
vero,
piace.
Esatto,
piace
molto. Però fa bene, secondo me, a continuare nell'Inter. Arriveranno Zinischi e Taremi a parametro zero. Ci sarà qualcosa. Il blocco, se confermeranno il blocco squadra. Lautaro Martinez mi sembra che abbia voglia ancora di Inter. Quindi avanti così, fa bene, secondo me, a rinnovare.
Fa bene a rinnovare. Senti, invece ti faccio commentare anche quella che diciamo così stavamo leggendo un po' prima e che abbiamo lanciato anche come sondaggio nei nostri social, l'operazione Bremer, perché c'è questo forte interessamento del United che sarebbe pronto ad arrivare a 60 milioni e quindi... Che si fa, caro Stefano? Si sacrifica un giocatore di questo tipo per poi andare sul mercato e, che ne so, investire su uno più giovane, modello Calafiori, per esempio, no? Mi viene in mente. Oppure meglio
no,
tenere Bremer.
Si potrebbe fare tutto. No, hai detto bene tu. Bisognerà vedere chi sarà l'allenatore nuovo, l'allenatore della Juventus, se Allegri sarà riconfermato, non lo sappiamo. Però detto questo, puoi giocare a calcio anche senza Bremer, come si poteva fare anche senza De Ligt.
Sì.
Devi garantire una fase difensiva, insomma là il discorso è molto complesso e più approfondito. La fase difensiva di una squadra non dipende dal reparto della fase. Certamente deve avere l'individualità di valore, di spessore, però credo che sia tutt'uno e hai fatto un nome, Calafiori. Insomma, se dovesse arrivare Calafiori, Bremer andare via, 60 milioni, il giocatore guadagna di più, accontenti le parti, raggiungi un obiettivo e soprattutto ottieni liquidità. Quella che mi sembra di capire è che la Juventus non garantirà al massimo del suo splendore, insomma, del recente passato, perché credo che 50 milioni fissi li avrà dal Mondiale per club. Poi ci sarà l'entrata probabilmente della Champions League, che è ancora in bilico, e poi altri soldi entreranno da cessione eccellente.
È un'operazione che tu approveresti, mi sembra di capire, cioè
in questo momento
se
storico,
arrivano questi soldi e poi vai
anche
a investire...
se è fortissimo, anche se è cresciuto, anche se è un punto di riferimento alla fase, soprattutto nella prima fase della stagione, è stato molto importante, ma anche perché la squadra giocava in un altro modo, era più sicura, più compatta. Bremer lo scorso anno non ha avuto lo stesso rendimento.
Sì.
Questo dipende molto da come ti metti sul
ti
poni, campo.
Sì, senti, noi qui vedi il nostro maxi schermo, abbiamo messo Bremer e Lukaku, indispensabili con la domanda. Tu hai parlato adesso di Bremer, ti porto su Lukaku, perché anche lì c'è una questione un po' da capire, da chiarire in prospettiva, no Stefano? Lukaku che ha palesato la voglia di voler comunque rimanere.
Sì.
Questo un messaggio l'ha mandato in quella direzione, però ci sono dei paletti qui da capire come possono essere superati. Uno, il raggiungimento della Champions da parte della Roma è fondamentale, e diciamo che la Roma si è incanalata bene in quella direzione, poi adesso vediamo che cosa succede, però certo. È nella direzione giusta,
anche perché c'è il quinto posto,
esatto, però dopo c'è la situazione da tirar fuori un esborso economico importante, stiamo parlando
40-45
di... esatto, facciamo un po' di meno, facciamo 35 adesso, però poi c'è l'ingaggio del giocatore,
sconto 35.
C'è l'ingaggio del giocatore che sono 7 milioni. Ora lui dovrebbe abbassarsi l'ingaggio.
Sei netto.
Dovrebbe abbassarsi l'ingaggio. Ora ti chiedo, al di là di tutti questi paletti che supponiamo che possono essere in qualche maniera diciamo così affrontati, vale la pena oppure è meglio puntare su Ebram e trovare un'altra soluzione?
Se non te lo so dire, allora bisognerà pure là vedere, come nel caso di Allegri alla Juventus, chi sarà il prossimo allenatore della Roma. Probabilmente sarà De Rossi. Rispondiamo, punto di domanda, sì, e secondo me con De Rossi potresti fare questo sacrificio, quindi come hai detto te magari recuperare il miglior Abram, non dico quello della prima stagione, insomma di vedere di ricoprire quel ruolo con un giocatore che ha secondo me dimostrato di interpretare bene quella posizione del campo, e poi in più piazzare un altro colpo, quindi un attaccante complementare funzionale, come si dice adesso, multiuso, versatile, che possa ricoprire non soltanto il ruolo di punta centrale ma anche quella di esterno offensivo, insomma, no? Ormai il calcio è così, Marco Spalletti dice che bisogna ricoprire tanti ruoli, io mi trovo d'accordo, non c'è più la specializzazione del ruolo, chi ce l'ha è proprio un fenomeno, cioè voglio dire Rodrigo, Vinicius, adesso sto ragazzino, Lamal nel Barcellona è qualcosa di spaventoso. Però anche lui scarica il pallone, attacca, dribbla, recupera, contrasta, e se no non giochi.
Quindi tu saresti.
Quindi voglio dire, noi dobbiamo anche, voglio dire, nell'arco di questi anni capire che anche la mala, un trequartista, un fine dicitore, come si dice una volta, al tocco sublime, fine, deve sacrificarsi, deve capire cosa significa recuperare il pallone, la fase difensiva, dietro la linea del pallone, poi riparte, scaricare il pallone, non dribblare. Insomma, voglio dire, tutti questi tempi ormai è questo, e quindi trovare un calciatore di questa portata. La Roma manca, secondo me, un calciatore, uno, due, tre calciatori là davanti che saltino l'uomo, che abbiano passo, che abbiano strappo. E nella concezione di gioco di De Rossi, secondo me, se dovesse rimanere, si andrebbe a ricercare questo
con tipo di situazione,
con lo scouting, rinforzare lo scouting. Tanto l'allenatore ce l'hai, e abbiamo ne parliamo sempre, Marco, ma lo ribadiamo anche oggi, i Palladino, i De Rossi, gli Aquilani, i Gilardino, cioè tutta una nuova generazione che c'è un'omologazione non fastidiosa. Mi spiego meglio, cioè ormai il calcio è lì, è quella roba lì, c'è staff, conoscenze, confronto, cambiare velocemente, ritornare sulle tue idee, poi ricambiarle, provare un'invenzione, magari se fallisce ritorni via, cioè è in continuo movimento, quindi stai sul pezzo. Ce l'ha insegnato Spalletti, che fa parte di un'altra generazione, ma è sintonizzato sul presente in maniera corretta.
Allora ti voglio riportare dei messaggi, però ti chiedo, visto che abbiamo fatto il titolo indispensabili. Domanda, sì o no, cioè c'è uno dei due che è più indispensabile dell'altro, oppure si può rinunciare sia a Bremer che a Lukaku e fare un altro tipo di prospettiva, di due operazioni?
Rispondo così,
sì,
con lo scouting giusto, con le idee chiare e con la consapevolezza di cambiare per migliorare, non sono indispensabili.
Perfetto.
Se no, potrebbero essere indispensabili.
Perfetto, quindi idee chiare, scouting, questo è un punto che fissa Stefano Impallomeni. Ti riporto dei messaggi ad esempio del nostro amico Vittorio che dice: se la Juventus vuole competere anche solo per il campionato non può vendere Bremer proprio ora che è cresciuto ed è tra i più forti in Europa, altrimenti è ridimensionamento. Poi te ne porto un altro che dice che è d'accordo sul discorso che hai fatto adesso, che non sono indispensabili, quindi si possono sacrificare entrambi i giocatori
a patto che uno faccia un mercato, voglio dire, no, giusto, corretto, se no.
Poi Ingrid, Marco, per 75-80 milioni Bremer lo mandano in Inghilterra, però non sono queste le cifre, da quello che abbiamo letto 60, poi se si arrivano a 70 secondo me si può anche impacchettare, insomma.
Ma 70, a 60 75, perché 60 sono
60
pochi.
Già sono tanti, insomma. Io credo che sia, con tutto il rispetto, un ottimo giocatore ma sostituibile.
Ah, pure tu,
Bremer. Lukaku, ti devo dire che forse è un po' meno sostituibile, cioè devi...
No, ho capito che vuoi dire.
Tra i due giocatori. Però io ad esempio sono convinto che se Abraham torna a quello che abbiamo visto il primo, già il secondo, il primo mi piaceva tanto.
Sì.
Il primo. Però il discorso della Roma è un'operazione importante. Trattenere Lukaku, stiamo parlando veramente di un'operazione che poi è molto costosa. Poi domanda: il giocatore si abbassa l'ingaggio? Lì ci credo poco.
Si sborsare 40-45 milioni per avere il cartellino del calciatore e poi riproporre le stesse cifre, non lo so.
Allora,
è difficile, un'operazione molto difficile.
Sì, molto difficile. C'è questa domanda, diciamo a te Stefano. Le cose come stanno? Lotito deve seguire l'esempio dei Sensi che per far vincere la Roma hanno dovuto poi vendere le loro proprietà.
Però.
Questi sono presidenti veri ed appassionati.
Sì,
però,
no, insomma, questo sì è vero. C'è una sfumatura, cioè questa gestione familiare molto anche voglio dire folcloristica, simpatica e di competente, per carità, non è ironia, però tu ci vedi lo dito come sensi che sei di sangue? Io non ce lo vedo.
No, ma io
non ce lo vedo.
Io mi sono pure stancato di leggere questi messaggi che devono
vendere, però voglio dire la sua vendere, amministrazione ma oculata,
cioè, ma
cerchiamo molto
di
competente
la
in questi 20 anni, adesso fa 20 anni, no? 2004-2024, 20 anni di gestione. Sta al comando e ci ha abituato, lo dito, a amministrazioni abbastanza
oculate. E ci sono anche degli auto che erano rimasti un po' indietro, lo chiedo a Gabriele, ne recuperiamo qualcuno, vai.
Oh Marco, ma a questo diossato si va ad aggiungere alle varie puntate delle Iene che dicevamo che non erano così importanti, non dicessero nulla di che, però mi pare che alla fine vanno tutte nella solita direzione, vogliono il commissariamento dell'AIA e a questo punto io no, credo che vogliono arrivare a fine anno, a fine stagione, ma mi pare sia abbastanza palese che fossi il Rocchi mi farei da parte.
Sì, c'è questa indiscrezione, Stefano, prendiamola come tale, su Orsato che avrebbe chiesto il commissariamento e adesso l'AI ha chiesto, così ci abbiamo letto, hai veramente chiesto il commissariamento? È uscita fuori questa domanda, sono indiscrezioni che riportano dei colleghi che sanno fare benissimo il loro lavoro, quindi non mi permetto di giudicarla, però onestamente non...
Ma sai, quello è un ambiente molto particolare,
non c'è una certezza in questo senso.
È difficile avere notizie, chi lo fa è molto bravo, deve essere però uno specialista. Ti devi dedicare completamente a quello, cioè devi essere un referente, ma uno che sta là e il mondo arbitrale lo conosce alla perfezione, soprattutto poi le dinamiche, no? Le strategie e tutto quello. Marco, c'è qualcosa che non va,
certo,
è evidente,
ma soprattutto a livello dirigenziale,
esatto,
non
ma
tanto...
c'è un imbarazzo anche generale da parte, secondo me, della stessa classe arbitrale che sta sempre sotto tiro, cioè dei soldati, non tanto il generale, perché non ne possono più, cioè alla fine anche l'errore, sbagliamo tutti, e l'errore dell'arbitro ormai è diventato una cosa, cioè, voglio dire, di vita, questione di vita o di morte, non mi sembra neanche corretto e giusto. Sono tanti, devono limitare, però secondo me gli errori arrivano anche da un nervosismo, da una tensione che si respira all'interno di questa organizzazione. Quindi, Marco, quando noi ci appellavamo al fatto che fosse giusto e corretto da parte anche, voglio dire, dei vertici dell'AIA fare autocritica. Io non ho mai sentito una vera autocritica in questo, da parte di questo mondo. Sempre, non dico vittimismo perché non è il termine appropriato, è più giusto e corretto da utilizzare, ma una sorta di ma voi che ne sapete, noi siamo, cioè non è un mondo a parte, è certamente una delle componenti più principali, più importanti del calcio, però non è che possono vivere su Marte, ecco, enucleati da quello che poi è il mondo del calcio. Non è una cosa a parte, non può essere gestita, cioè ci deve essere una convivenza, una coabitazione maggiore che comporta anche un dialogo, un'apertura. Cioè non è che l'errore visto da loro è detto, vabbè, ma noi abbiamo, però no, questo va avanti e allora andiamo avanti tutti quanti così. L'autocritica io non l'ho avvertita da parte di questo mondo, e secondo me poi anche all'interno della stessa organizzazione emergono delle voci critiche. Adesso qui avrebbe detto, io non lo so, Orsato, sì, avrebbe detto. Quindi, ma non è il primo però che solleva questo tipo di,
ma che ci sia un problema di, io sono d'accordo,
di
problema,
ripeto, ben venga però anche questa voce critica all'interno,
sì,
quindi c'è,
sì, ma non è un problema di arbitri,
è una divisione all'interno della stessa, esatto, organizzazione, che però, cioè, ci viene raccontata come compatta,
esatto, no, ma c'è un problema all'interno che però esula dal discorso, come posso spiegarmi, di chi va poi in campo ad arbitrare. Cioè quegli errori lì, secondo me, li vedremo comunque pure se fa qualcun altro,
certo.
Cioè, allora noi distinguiamo se c'è un problema a livello dirigenziale, un problema di gestione,
sì, però
che
la,
quindi
la
deve...
critica viene dall'interno, perché vabbè, è vero che siamo in un momento difficile,
c'è qualcosa,
però
che non funziona,
tu stai dando il, esatto, cioè, ci metti il carico,
esatto,
perché,
esatto,
a livello comunicativo, a livello strategico, a livello, non ci stiamo difendendo bene, ecco.
Esatto, c'è qualcosa che,
quindi,
non va.
Quindi va, secondo,
e allora,
me,
ecco perché...
raccolta anche, voglio dire, va raccolto un certo tipo di dissenso all'interno dell'organizzazione.
No, ma infatti, voglio dire...
Ma questo succede in tutte le organizzazioni, anche a livello della magistratura, cioè, non è che, voglio dire, ci sono correnti, no, in contrapposizione.
Io quello che
giusto,
ho visto, ripeto, quello che ho visto alle Iene erano cose che già si sapevano. E il discorso delle valutazioni eccetera che sono uscite fuori, noi l'avevamo trattato qui con Claudio Cavillucci qualche anno fa, con il suo bellissimo libro che aveva fatto un approfondimento in questo, tutte cose riconosciute, lui li metteva in evidenza, anche quel libro non fu tanto per dare la croce al mondo arbitrale, ma cercare di migliorare delle cose che non funzionavano, lui le metteva in evidenza con dei dati, con delle schede, con dei numeri, con delle cose vere. Quindi non è che andava lì per dire guarda quello si è venduto la partita, non ha fatto il libro per questo tipo di servizio, ma lo ha fatto per un altro. E ora, se all'interno, nei piani dirigenziali, come
posso
dire
una cosa
qualcosa che non
forte
va,
e abbastanza paradossale,
sì,
cioè magari hai detto vendere le partite, quello che è successo a calcio, insomma, quello via dicendo, no, i favori, le cose, questo è ancora più grave, cioè emerge una fragilità, cioè se veramente Orsato, che è un veterano, ed
è un veterano, certo,
non so se l'ha detto o meno, insomma, vabbè, questo pensiero è stato ormai interpretato così, no, del commissariamento, è ancora più grave secondo me, Marco, cioè, perché denuncia una fragilità sistemica, una fragilità, un'incapacità da parte di darsi dell'AIA di darsi una regola, un'organizzazione giusta, corretta, in un momento di mediocrità, diciamo così, utilizziamo questo termine, diffuso per quanto riguarda l'elemento valoriale dell'arbitro, cioè gli arbitri bravi non ci stanno più, ecco. In più non siamo organizzati, in più ci sono quelli che ci parliamo alle spalle, in più è ancora più grave secondo me dell'essere sleali oppure favorire quello che abbiamo visto, che quello non deve accadere, però è ancora più grave quando tu sei impreparato, sei fragile, e quindi questa è una denuncia forte, e non è il primo che
fatto questo, adesso faranno l'AIA, faranno
secondo
i suoi approfondimenti.
Secondo me Rocchi è bravo, però io ripeto, se fossi nell'AIA mi interrogherei sul fatto, ma abbiamo fatto tutto bene, siamo simpatici, diventi antipatico, comunichi male,
però a me sembra molto che
come
sia...
all'interno, dentro, capi, arroccato sui tuoi principi, noi non sbagliamo mai così, io... dobbiamo andare avanti, abbiamo visto, cioè, francamente Marco, degli episodi
sì, ma gli episodi ripeto,
sono gli
occhi di
tutti,
anche
dopo. Cioè, non è che la gente poi ci ha prosciutto.
Io invece ho un'idea che sia Rocchi che Gravina in questo momento sono i due, perché anche Gravina, anche oggi la Serie B, ho letto insomma che c'è un'altra disputa lì, mi sembra che siano i due soggetti che ricoprono cariche importanti che in questo momento sono bersagliati, giusto o sbagliato non mi interessa, perché è in atto un ricambio, cioè si vuole fare modo di mettere qualcun altro, evidentemente, quindi adesso gli attacqui arrivano da tutte le parti, capito,
cioè,
qual è il discorso?
Quando fatto il genere, non ne hai visti tanti, non ne hai raccontati tanti.
Certo.
E quindi che ti meraviglia
no,
se c'è
non mi meraviglio,
in
però
un ricambio generazionale.
Speriamo che chi
però
venga
sono d'accordo con te,
possa...
non è che se tu cambi arriva quello con la bacchetta magica, evviva!
Sai,
no, non è così.
È un po' un discorso
però
politico, no, questo, cioè è in atto una battaglia politica per
si può migliorare.
Ma certo che si può migliorare e mi auguro che se un domani ci sia un cambio in queste due figure.
No, però,
venga
però
qualcuno
è sempre
per
la
migliorare.
Colpa di chi racconta e non deve, non, ecco, quando mi appello, mi riferisco all'autocritica, è sempre la colpa dei giornali che raccontano che
no,
gli animi sono
no,
ho capito, ma se gli episodi sono veramente incommentabili e si devono rifiutare,
fateceli raccontare almeno
che facciamo?
Che sennò che facciamo?
Tutto bene.
Allora, ti riporto qualche messaggio velocissimo prima di andare in pausa, abbiamo 3 minuti anche meno. Allora, essere come Sensi secondo me era una provocazione, perché nel calcio l'imprenditore deve essere spendaccione, stellare, fare tanti debiti per essere accettato. Saluti Emanuele, scrive. Che un po', no? Lui dice, uno per essere accettato deve buttare via i soldi, spendere per forza, se non ha, oppure deve fare un anno. Poi guarda,
ma quando prendo un prestito ha anche un tuo pensiero, no? Che è quello che non è il periodo, non è il periodo, cioè quando ci riempiamo la bocca sulla sostenibilità economica, sul mercato creativo, sulle idee, su tante cose, sulla gestione differente amministrativa, sportiva, è questa la via, Cioè non siamo in un periodo florido da un punto di vista proprio, non ce lo possiamo permettere come movimento. Secondo me non siamo un movimento deprecabile dal punto di vista proprio dell'espressione del calcio, lo vediamo anche a livello delle competizioni europee, insomma stiamo facendo bene anche per il secondo anno consecutivo, il nazionale, abbiamo una buona nazionale, vero, abbiamo fallito la qualificazione mondiale, poi resta quello, però non mi sembra che abbiamo sta nazionale scadente da buttare via, cioè non ci dobbiamo buttare via, no, però no. I soldi magari li abbiamo spesi prima in passato male, adesso li spendiamo poco e male, adesso non lo so. Però le risorse non ci sono e quindi sono d'accordo con te che spendi. Spendaccioni di che? Cioè i magnati. Allora, ci sono due cose.
Ma poi,
o consegnare il nostro calcio ai fondi sovrani, arabi, quello che è, americani. Oppure, cioè, che abbiamo, diciamo, i nostri alfieri. Cairo, Lodito, De Laurentiis, poi i presidenti italiani che ancora reggono.
La famiglia Agnelli che gestisce.
La famiglia Agnelli, vabbè, insomma, una cosa un po' più complessa, sì. Però voglio dire, lì la domanda è: il bivio è che bisogna fare per reggere questo ritmo, questo passo internazionale? Bisogna cedere i fondi oppure questi italiani possono reggere botte? Secondo me la fatica anche.
Poi la dai in mano a Zang e guarda che succede.
No, appunto, no. Poi, però, perché... i tifosi non è che si devono interrogare ogni anno o ogni due anni cambiano le proprietà.
Questa è una situazione abbastanza delicata pure quella che vive,
cioè
l'Inter,
quelli che criticano
cosa,
adesso i 20 anni di Lodito, i 18 anni quello che erano, so, Cairo e De Laurentiis, 20 anni, poi dopo se vanno via e arriva uno straniero non è che dopo 3 anni
no, ma poi posso,
diventano,
guarda,
delle speculazioni,
voglio chiudere perché dobbiamo,
cioè,
andare,
devono entrare in un'altra ottica,
sì. Ci dobbiamo fermare, ma ne ritorniamo su questo discorso perché ci sono tanti messaggi, facciamo un break, torniamo perché poi ripartiamo con l'analisi insieme a dei nostri amici su alcuni temi di oggi che abbiamo appena sfiorato con Stefano Impalomeni, a tra poco.